In altre parole.
Agnese Codignola, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, bentrovati, grazie.
Oggi, avendo una divulgatrice scientifica al telefono, è difficile, collegata in diretta al telefono, è difficile non parlare del tema scientifico del giorno, che è il fatto che sia stato assegnato il premio Nobel per la medicina. Devo dire che trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani, sì, l'ho notato durante la rassegna stampa stamani, ma nemmeno quanto ci si potrebbe aspettare. A volte fa sorridere proprio il tentativo giornalistico di creare delle definizioni, no? Medicina, il Nobel ai guardiani dell'immunità, è il titolo della Repubblica, sulla Repubblica, quindi questa definizione, i guardiani dell'immunità, e sul Corriere della Sera vengono invece definiti in un piccolo box, in prima, i pionieri degli anticorpi. C'è insomma questo tentativo di coniare una definizione per spiegare qualche cosa che non è facilissimo da dire, no? Anche su Il Sole 24 Ore c'è un approfondimento, vengono chiamati però poi nel titolo Nobel alle guardie silenziose del nostro sistema immunitario. Insomma, c'è quasi qualcosa di epico, Agnese Codignola, almeno a quanto appare dai titoli dei quotidiani.
Si cercano sempre delle metafore per semplificare dei concetti, ma non sempre sono corrette. Ma io credo che l'importanza di questo premio in particolare sia molteplice, nel senso abbia molteplici aspetti, perché questi studi hanno dato il via e poi sostenuto un cambiamento profondo nella visione stessa di quello che è il sistema immunitario. Tra l'altro, notiamo che dare questi titoli è un po' una tautologia, cioè ripetere un concetto, perché il sistema immunitario di per sé ha questa funzione di guardiano, no? Quindi è come dire i guardiani dei guardiani, il che è anche vero, però è un po' forse ridondante. Torniamo a noi. Io trovo che questo premio sia stato estremamente importante, intanto per quello che rappresenta, cioè rappresenta al meglio che cosa significhi fare ricerca di base. Cioè, il premio è stato assegnato a tre ricercatori che hanno lavorato indipendentemente anche gli uni dagli altri, con degli studi incentrati su concetti di base, cioè hanno a un certo punto voluto capire alcuni funzionamenti del sistema immunitario senza avere come scopo all'inizio, alla fine degli anni 90, i primissimi anni 2000, la ricerca di una terapia o la spiegazione di una specifica malattia. Però la ricerca di base ha questo di bello, che poi porta anche a risultati che sono imprevedibili rispetto alle premesse, diciamo.
Sì, è un primo insegnamento di questo Nobel. I premiati, cioè, lo ricordo, l'immunologa Mary Brunko e il suo collega negli Stati Uniti, Fred Ramsdell, insieme poi al in Giappone Shimon Sakaguchi, hanno fatto una ricerca per cercare di capire meglio qualcosa, e poi questo ha avuto un'applicazione, ma che non era per forza quella immaginata all'origine, se ho capito bene.
Esatto, esattamente. Tra l'altro hanno affrontato degli aspetti diversi, perché Sakaguchi, mi scuso, è difficile per me pronunciare questo nome, ha fatto delle ricerche relative alle diverse tipologie di quelle che noi chiamiamo volgarmente globuli bianchi, che si chiamano più specificamente linfociti, perché in quel momento si iniziava a capire che non esisteva solo un tipo, ma ce n'erano molti, e lui voleva capire come maturavano, come venivano differenziati, perché, in che modo si creava un certo tipo di linfocita piuttosto che un altro, mentre gli altri due hanno fatto delle ricerche molto importanti su geni che regolano l'espressione di queste cellule. Poi hanno trovato in seguito come un punto d'incontro, perché hanno capito che appunto soprattutto un certo gene regolava i linfociti che studiava il ricercatore giapponese. Ma quello che è successo è che hanno accompagnato, come dicevo, un po' un cambiamento nella visione del sistema immunitario. Quello che hanno scoperto in estrema sintesi è che il sistema immunitario ha al suo interno delle molecole che funzionano come regolatori, perché facciamo un'ipotesi molto semplice: se noi abbiamo un virus, il nostro sistema immunitario si attiva anche in modo molto acuto, molto vivace, però poi è necessario che questa attivazione si spenga, se no ci sarebbero dei disastri, no, nel nostro organismo. E appunto quello che hanno scoperto questi ricercatori sono esattamente i responsabili della regolazione, però da qui sono derivati tutta una serie di studi che hanno messo in luce come tantissime malattie che prima avevano, diciamo, nella mente dei medici, dei ricercatori, un'altra fisionomia, siano in realtà dovute a uno squilibrio proprio di questi sistemi di regolazione. E quindi si è aperto un mondo sia sulle malattie cosiddette autoimmuni, che sono malattie nelle quali appunto il sistema di regolazione non funziona bene, per cui tu hai una reazione contro il tuo organismo e puoi averla sia contro singoli compartimenti, pensiamo al diabete di tipo 1, cioè il tuo organismo che cerca di distruggere il tuo pancreas, no? Ma ci sono tantissime malattie di questo tipo, le malattie reumatiche, l'epatiti, la sclerosi multipla. Poi ci sono tante malattie, questo è un concetto più nuovo, che però è sempre frutto di quegli studi, a cui noi abbiamo attribuito varie cause, che sta invece venendo fuori sono proprio causate anche quelle da una reazione sbagliata. Faccio solo un paio di esempi dell'ultimo periodo. Sta venendo fuori che alcune malattie psichiatriche, alcune forme per esempio di schizofrenia, probabilmente sono dovute a una reazione autoimmunitaria. Questo è un concetto rivoluzionario che non esisteva fino a pochi anni fa, diciamo. Sta venendo fuori che quello che noi chiamiamo long COVID, cioè le sindromi che arrivano dopo le infezioni come il COVID, ma come certe forme influenzali, come la borreliosi, che è la malattia delle zecche, la malattia di Lyme e tante altre malattie infettive, queste sindromi che arrivano dopo, che hanno delle caratteristiche comuni, dei sintomi molto simili, sono dovute al fatto che anche in quel caso il sistema immunitario non riesce a tornare a uno stato di quiescenza, da un certo punto di vista, e diciamo comunque di equilibrio tra quello che è necessario per avere una risposta contro gli agenti patogeni e quello che invece deve servire per riportare tutto in una situazione di normalità. Quindi questi studi, secondo me è importante anche al di là dei dettagli, capire che quello che hanno introdotto questi ricercatori, insieme ad altri naturalmente, è proprio un concetto nuovo dell'importanza enorme del sistema immunitario nella nostra salute e nelle nostre malattie, perché tantissime malattie negli ultimi 20-30 anni hanno cambiato faccia, come se vogliamo, e sono passate dall'essere malattie o misteriose o con cause magari di altro tipo ipotizzate, all'essere a tutti gli effetti delle cattive regolazioni del sistema immunitario. Al centro di questa cattiva regolazione ci sono proprio questi linfociti che hanno scoperto questi ricercatori. Quindi sono state veramente scoperte molto importanti, prima di tutto perché hanno cambiato il modo di pensare.
E
E
certo, non
quando
è
nella
così
scienza.
semplice quando si fa una scoperta, spesso si premia qualche cosa di tecnico, qualcosa di particolareggiato, mentre qui sembra qualche cosa di abbastanza evidente, no? Che il sistema immunitario possa essere così importante, è qualcosa che istintivamente uno pensa, ma poi per poterlo capire, per poterlo certificare, bisogna avere anche forse il coraggio di investire energie e fondi, naturalmente, anche in questa direzione.
Sì, assolutamente. Tra l'altro la difficoltà sta nel fatto che è tuttora in parte così, nel fatto che il sistema immunitario è composto da decine di protagonisti. Immaginiamo un film con tantissime comparse. E questo è una cosa che si è scoperta negli ultimi decenni, 2, 3 decenni, e che naturalmente ha complicato molto il quadro. Teniamo presente che oltretutto, oggi noi riusciamo a fare studi anche in tempi abbastanza rapidi, per esempio gli studi di genetica, quelli diciamo dei due ricercatori americani, ma quando li hanno fatti loro hanno identificato questo gene in particolare che se muta aumenta molto la probabilità di una malattia di tipo autoimmune, ma in quel momento fare un sequenziamento di un organismo richiedeva settimane, tantissimi soldi, strumentazioni molto sofisticate che pochi istituti al mondo avevano, mentre oggi per fortuna non è così, abbiamo dei sequenziamenti molto rapidi in poche ore. Però Questo per evidenziare, per sottolineare il coraggio e anche, diciamo, la mentalità, no, di certi centri di ricerca che hanno voluto investire soldi, energie, tantissimo tempo per cercare un singolo gene alla fine, che poi è stato trovato, no? Quindi la bellezza della ricerca quando è libera, quando è sostenuta anche da tanti fondi, perché innegabilmente
E certo,
questo è il
questo è
punto.
necessario. Beh, fra l'altro abbiamo parlato appunto ieri di autismo e di come anche nel campo dell'autismo, nella considerazione dell'autismo e nel modo di affrontarlo si siano fatti passi avanti. Quindi in fondo abbiamo celebrato due buone notizie, anche se poi ieri abbiamo parlato anche delle bufale che circolano sull'autismo in questi 2 giorni. Ripeto anche torno all'autismo perché poi ci ha scritto all'ente di riferimento per la Svizzera italiana, per il Canton Ticino, per i disturbi dello spettro dell'autismo, che dispone a Bellinzona di un centro di documentazione e di una libreria specialistica, e quindi ricordo il loro sito fondazioneares.com, che è un modo per approfondire anche nel territorio della Svizzera italiana, per approfondire la conoscenza dell'autismo. Questo con riferimento a quanto abbiamo detto ieri. Oggi invece abbiamo cercato, cioè io non ho fatto niente, Agnese Codignola ha cercato di spiegare un po' meglio che cosa sia questo Nobel per la medicina, che è sempre un po' difficile da capire per i non addetti ai lavori, ma abbiamo capito un po' meglio anche l'importanza e il coraggio che sta dietro questo riconoscimento. Grazie mille, ci sentiamo domani mattina.
Grazie a voi, senz'altro, a domani, grazie.
Rete 2.